Cyprien Gaillard, una personale all'SMS contemporanea. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Fusi, curatore della mostra. Dai legami con i movimenti artistici degli anni 70 all'interesse per l'estetica dell'architettura fallimentare, dal lavoro sul labile confine tra vandalismo di Stato e atto illecito individuale, all'attenzione ai paesaggi suburbani e alle demolizioni spettacolari. Un lavoro, quello di Gaillard, che non si confonde con l'operato degli architetti, che non cerca risposte politiche al fallimento delle utopie sociali e architettoniche, ma che piuttosto pone attenzione all'estetica e alla bellezza della rovina dell'architettura disertata e cerca di cambiare il nostro approccio a quegli edifici che hanno un valore storico nonostante il loro fallimento, una rieducazione al paesaggio e alle forze entropiche che lo ridefiniscono.
Cyprien Gaillard è un artista molto giovane, nasce nel 1980 a Parigi e a noi è sembrata una scelta abbastanza conseguenziale dopo aver presentato l'opera di Gordon Matta-Clark, perché credo che sia appunto fra gli artisti della nuova generazione uno di quelli che meglio ha metabolizzato proprio la lezione di Gordon Matta-Clark. La cosa che forse più accomuna i due artisti è lo spirito e l'approccio al fare arte, cioè l'idea di aver lasciato, di aver abbandonato lo spazio angusto dello studio e di essersi incontrati con il contesto urbano, con il paesaggio. Quindi sono entrambi due artisti che non vivono confinati all'interno di uno spazio definito, che è appunto quello dello studio d'artista, ma sono artisti che incontrano la città, il paesaggio soprattutto suburbano, e attraverso degli interventi mirati cercano di far rispondere l'osservatore e il paesaggio stesso a una serie di quesiti. Il primo forse è quello dell'architettura con fini sociali, cioè uno degli interessi più importanti, diciamo, dal modernismo in poi, sentito da amministratori e architetti insieme, era quello di trovare una soluzione a quello che è il problema più sentito ancora oggi, cioè quello del problema casa. E soprattutto per gli strati sociali più bassi era difficile riuscire a combinare efficacia di intervento e l'esigenza di trovare un intervento efficace dal punto di vista appunto urbanistico e sociale e contemporaneamente di essere praticabile dal punto di vista economico. Quindi nascono un po' le periferie, i centri suburbani, come luoghi di sperimentazione, in qualche modo utopici, in cui la società medio e basso borghese e la classe lavorativa vengono in qualche modo confinate all'interno proprio di sperimentazioni architettoniche urbanistiche che poi spesso sono risultate essere inadeguate a quelle che sono le esigenze del convivere sociale. C'è un aspetto molto affascinante comunque in tutto questo, che è comunque il desiderio di sposare questa utopia e di cercare di combinare scienze politiche, sociali e pratiche architettoniche. È chiaro che una volta che, diciamo, la popolazione media viene confinata in queste specie di ghetti di dormitorio, non può che nascere una situazione di tensione sociale, perché è come una ghettizzazione, appunto, una segregazione di uno strato molto ampio della società. Non c'è quell'integrazione, quell'osmosi e quella mobilità all'interno delle classi sociali, delle attività economiche che normalmente ci si aspetta all'interno di una città. Quindi c'è un aspetto, diciamo, affascinante, proprio quello legato all'utopia, al desiderio di risolvere tutta una serie di problematiche, poi c'è invece un aspetto fallimentare, che è quello della verifica dell'impossibilità di creare queste isole di sopravvivenza completamente segregate e tagliate fuori dal resto del contesto urbano. Il paesaggio suburbano, poi fra l'altro, proprio come dice Cyprien Gaillard, è in qualche modo il luogo dove il panorama urbanistico è più vero, ovvero sia i centri storici, i centri cittadini della maggior parte delle città tendono un po' tutti ormai a somigliarsi. Ci sono degli edifici storici che vengono mantenuti, che vengono restaurati, ma poi ci sono tutta una serie di architetture nuove di zecca che sono poi il nuovo luogo di sperimentazione degli architetti, soprattutto degli architetti superstar. Appena si esce invece nella periferia c'è più franchezza, c'è più onestà, perché rimangono e convivono insieme gli esperimenti appunto falliti, i nuovi tentativi, c'è diciamo una minore omogeneità dal punto di vista del paesaggio urbano e del paesaggio architettonico, anche perché c'è un gettito economico inferiore rispetto a quello diciamo del centro storico. L'immagine che la città vuol dare di sé non è quella della periferia, ma naturalmente quella del centro storico, che è quello più transitato, visitato e normalmente ammirato. Quindi la periferia in questo senso è più brutalmente onesta, è più franca. Dicevo che appunto tutti e due gli artisti, volendo continuare a mettere in relazione Gordon Matta-Clark con Sprend Gallard, si trovano a misurarsi con i desideri, le ambizioni, le utopie, ma anche i fallimenti appunto delle risposte architettoniche urbanistiche, e si muovono intorno agli edifici in maniera a volte analoga, a volte antagonista o diversa. Quello che sicuramente a me interessava molto come momento di unione fra le due carriere è stato forse il fatto che Cyprien Gallard, come ragazzino, come teenager, prima ancora di intraprendere la carriera artistica, era il classico monello che girava per le periferie con lo skateboard e con la bomboletta spray, andava a realizzare graffiti un po' in giro per tutte le zone un po' semiabbandonate, che potevano essere i parcheggi, che potevano essere i piazzali appunto semiabbandonati che circondano il centro storico della città, o in questo caso la città di Parigi. I graffiti, se pensiamo, sono stati un elemento sul quale Gordon Matta-Clark ha posto immediata attenzione, che ha interpretato come linguaggio artistico e linguaggio urbano. Quindi in qualche modo quello che Sprend Gallard faceva spontaneamente come forma di ribellione, ma anche come forma di occupazione di quella età di mezzo, chiamiamola così, che è la pubertà, l'età dell'adolescenza, era già oggetto di interesse da parte dell'analisi di Gordon Matta-Clark. Entrambi a un certo punto si sono cominciati a domandare qual è il limite fra intervento lecito e vandalismo, per esempio. Cioè il fatto di fare un graffito su una parete, ci si domanda sempre se sia lecito o meno, se sia una forma artistica o meno, se sia meglio avere i giovani esprimersi in questo modo piuttosto che non esprimersi per niente e magari appunto andare a fare una strage all'interno di un'università come forma di rivolta, se stare in casa segregati di fronte al computer, oppure se occupare il territorio urbano anche con forme diciamo al limite della legalità. Tutte queste osservazioni erano già state in qualche maniera fatte da Gordon e vissute in prima persona dal giovane Cyprien. L'idea poi che il vandalismo sia in qualche maniera illegale se collegato alla persona, all'individuo, e in qualche maniera invece diventa illegale nel momento in cui viene operato, perpetrato dallo Stato, è un altro nodo secondo me molto importante, ovvero sia buona parte dell'osservazione del lavoro fotografico, filmico e anche buona parte delle performance di Cyprien Gallard si incentra su un fenomeno che esponenzialmente sta diventando sempre più comune in quasi tutta Europa, quello della distruzione sistematica degli edifici, diciamo, di matrice modernista, che non sembrano più adatti o consoni al paesaggio urbano. Si tratta di esplosioni volontarie. In Italia si potrebbe pensare, per esempio, a tutta l'edilizia abusiva che mano a mano si sta cercando di demolire, pur non essendo mai stata nemmeno finita. In realtà, in quel caso, lo Stato compie un atto vandalico, cioè su un dato esistente, l'edificio, opera una scelta, la demolizione, e la attua, non chiedendo nella maggior parte dei casi a tutti i cittadini che vivono in quella zona cosa ne pensano. È un'operazione vandalica in quanto distruttiva, ma non è largamente condivisa, perché non è che su ogni demolizione viene fatto un censimento o un referendum. Nel momento in cui lo Stato demolisce qualcosa, distrugge qualcosa, sembra che sia legale, anzi sembra che sia un riappropriarsi della bellezza, in qualche modo, di una bellezza perduta, di uno stato di innocenza perduto, cioè quello prima dell'abuso edilizio, per dire. Nel momento in cui lo fa un privato, naturalmente questo viene interpretato invece come un atto di violenza, come una scelta individuale di togliere di mezzo sostanzialmente qualcosa che dà noia all'individuo. Ecco, queste due sfere sono molto interessanti, sono quelle sulle quali, i due registri, diciamo, su quali opera nella maggior parte dei casi l'artista, ovvero sia dove è il diritto dello Stato di decidere dove cosa costruire e quando demolirlo, e dov'è il diritto del cittadino di rispondere alle imposizioni dello Stato, e come può intervenire in merito a queste questioni. C'è un aspetto poi molto interessante, che è quello della spettacolarizzazione, ovvero sia una demolizione, soprattutto in un edificio molto alto, a molti piani, diciamo un grattacielo, anche se di natura di casa popolare, è sempre un evento molto spettacolare e implica in se stesso, nella demolizione stessa, nella deflagrazione, nell'implosione della struttura, una parte appunto di spettacolo, di show tale, che fa dimenticare le ragioni di quella scelta, ovvero sia quando la comunità converge in un dato punto per vedere la demolizione di un edificio, la catarsi nel vedere quell'edificio distrutto è più forte dell'indagine, diciamo, politica, sociale e anche psicologica che ciascuno di quegli osservatori fa e le domande che si pone delle ragioni di quella distruzione. E questo ci fa diventare tutti muti osservatori, attoniti e non partecipi. Quindi l'idea di ritornare per le strade, l'idea di rioccupare anche se solo parzialmente quegli edifici, l'idea di riesperienziare le architetture, anche quelle fallite in qualche modo, è una specie di forma di rivalsa sociale e politica che ognuno individualmente può fare. C'è poi un altro aspetto che poi invece in qualche modo è collegato principalmente a quella che è la legislazione in tema di conservazione. Paesi come l'Italia, paesi come la Francia, che naturalmente è il paese di origine dell'artista, hanno da molti anni puntato molto in termini di politiche culturali, naturalmente la conservazione e preservazione dei beni culturali, siano essi mobili che immobili. Quindi l'idea, diciamo, di far cultura è strettamente legata all'idea di conservare, di mantenere il patrimonio dato. Solo abbastanza recentemente sono state operate scelte che fino a poco tempo fa sarebbero state inconcepibili, come appunto quelle delle distruzioni. Cioè non è parte della nostra cultura quella di costruire qualcosa e di demolire qualcosa. Ma c'è l'idea appunto di costruire e di mantenere. Se si pensa alla demolizione, di solito la demolizione viene collegata principalmente all'idea della guerra, per esempio, difficilmente un gesto volontario. Solo abbastanza recentemente si è trovato il coraggio di liberarci, fra virgolette, di ciò che ci sembrava superfluo o non necessario o che avesse un impatto ambientale tale da giustificarne la demolizione. Però anche lì, chi è che decide e a quale diritto uno può decidere che un edificio ha un impatto, con il segno di poi naturalmente, che un edificio ha un impatto ambientale negativo, quando invece potrebbe essere benissimo una testimonianza degli errori del passato? Perché non lasciare questi monumenti o parte di questi monumenti a memoria degli errori fatti dal punto di vista politico-amministrativo, per esempio? Perché non mantenere un ricordo su scala monumentale, se vogliamo, della nostra storia recente? Perché cancellare quello che non ci fa comodo, che venga tramandato, quello che ci fa perdere in qualche maniera la faccia, la reputazione, in maniera sistematica, in maniera come di cancellare tutti gli errori politici e sociali che sono stati fatti? Comunque, tornando indietro al discorso della conservazione, oggi si assiste a un fenomeno abbastanza curioso, che appunto è quello dello Stato che decide di costruire in buona parte e di demolire. Cosa che, come diceva in un'intervista che abbiamo fatto con Cipriano l'artista, in passato era il contrario, era l'idea che lo Stato era l'ente propositivo, quello che costruiva, e la demolizione semmai era operata dal popolo in rivolta, era un segno di ribellione. Era un po' come l'idea appunto dello Stato che costruiva il trono e del popolo che destituiva dal trono. C'è un aspetto estetico che anche quello è molto sindacabile, perché naturalmente il gusto oggi è cambiato estremamente. Pensiamo semplicemente al modernariato, ovvero sia tutto quello che fa parte dell'interior designing, che è stato, diciamo, ideato fra gli anni 40 e gli anni 70. C'è stato un momento nel corso, per esempio, degli anni 80 in cui quello che oggi viene chiamato il modernariato veniva considerato oggettivamente brutto. O, per esempio, nel corso degli anni 60, buona parte del design degli anni 40 veniva oggettivamente considerato brutto e la gente se ne liberava. In un periodo di tempo molto più ampio, esattamente ciò che la generazione precedente aveva buttato dalle finestre, la generazione successiva è andata a raccogliere nelle discariche. Quindi il senso estetico, quando applicato al design, sia industriale sia di interni, e in qualche modo io credo anche all'architettura, naturalmente è un concetto molto labile. Quindi il mio giudizio di merito estetico, che comunque è confinato al periodo storico in cui sto vivendo, comunque non credo possa essere preso come parametro universale per la demolizione di un dato contesto costruito, altrimenti ogni generazione, ogni periodo storico, ogni stile architettonico avrebbe fatto tabula rasa del periodo precedente. Il problema, dal punto di vista proprio del etico più che estetico, è proprio questo, ovvero sia chi può arrogarsi il diritto di decidere ciò che è bello o brutto, ciò che è utile, ciò che non è utile, ciò che ha fallito, ciò che invece è riuscito negli intenti. Perché in un periodo, diciamo, di osservazione più ampio, anche ciò che oggi consideriamo come fallimentare o non seducente, se non bello, se non vogliamo usare la categoria del bello, non necessariamente la generazione successiva avrà lo stesso punto di vista. È chiaro che si tratta sempre di simboli, di costruire e abbattere dei simboli. L'idea di abbattere un obbrobrio edilizio non è un'operazione estetica, è un'operazione politica. Non credo che il metodo o il parametro utilizzato sia quello di veramente valutare l'impatto ambientale, ma è piuttosto quello di cercare di dimostrare alla cittadinanza, ai propri elettori, che si sta facendo qualche cosa in favore della popolazione e del paesaggio. Ma soprattutto si sta facendo in modo di cancellare la traccia di quello che veniva considerato un errore, per esempio, cioè l'aver chiuso gli occhi nei confronti di un abuso edilizio o aver permesso la realizzazione di un edificio che poi ha dimostrato avere un impatto ambientale molto più forte di quanto non fosse stato preventivato. Quindi entrambi, diciamo, i modi di vedere implicano comunque una manipolazione dell'opinione pubblica, una manipolazione anche della storia recente. E per questo, dice Cyprien Gaillard, forse sarebbe più onesto mantenere vivi questi monumenti, perché nella loro bellezza, bruttezza, nel loro anche stato di semiabbandono, totale abbandono, ci dimostrano tangibilmente qual è stata la nostra storia, qual è stato il percorso storico e politico che ci ha portato fino ad oggi. Il cancellare in maniera più o meno sistematica queste tracce, come mettere delle pecette sulla storia, è come creare dei buchi neri all'interno di un percorso storiografico. Credo che forse la prima cosa sulla quale essere abbastanza onesti e franchi è che le diseguaglianze sociali non credo possano essere vinte solo attraverso piani urbanistici. Il punto è che l'architettura è spesso vista e interpretata come un monumento, diciamo uno strumento di grande visibilità. Quindi per qualunque stato politico intraprendere un piano su larga scala architettonico è un grande manifesto pubblicitario. Operazioni più discrete ma magari più mirate alla risoluzione del conflitto sociale forse non hanno lo stesso ritorno d'immagine. Quindi pensare che il conflitto sociale si risolva solo esclusivamente attraverso strumenti urbanistici o architettonici è di per sé utopico e già si è dimostrato sbagliato. È chiaro che, appunto, quando si parla di ecomostri viene spontaneo, viene il desiderio di vederli distrutti, ma in sostituzione poi che viene fatto? Questo è l'altro aspetto su cui nessuno riflette, no? La terza via sicuramente ci può essere, ma credo che sia non solo, appunto, una via monumentale. Implica un lavoro sulla società, sulla persona, che va al di là, diciamo, dell'operazione un po' pomposa del disegno di un quartiere periferico, urbano, suburbano. Non credo, fra l'altro, che questo sia esattamente quello di cui vuol parlare Cyprien Gaillard, che altrimenti farebbe il politico. Quello che credo sia il suo compito, come quello che immagino potrebbe essere il mio come curatore, è quello di soffermare l'attenzione dell'osservatore su tutta una serie di fenomeni che hanno anche un grado estetico, ovvero sia, come dicevo prima, la distruzione e la demolizione di un edificio è di per sé uno spettacolo, ha un che di spettacolare e ha una sua bellezza, è seducente, è bella da guardarsi perché è diciamo lo spettacolo più straordinario, lo dimostra per assurdo le Twin Towers, quando sono crollate, c'è stata un'immagine, diciamo così, più forte, più spettacolare? Io credo di no. Quindi immaginiamoci le demolizioni operate in maniera sistematica, fatte di domenica, fatte in modo che la popolazione partecipi, la partecipazione attiva della comunità implica in qualche maniera, no, una specie di promozione locale dell'operato politico, delle amministrazioni locali. Quindi c'è già questo aspetto estetico. C'è, io credo, un aspetto estetico anche proprio nell'architettura, anche in quella fallimentare degli anni 50, degli anni 60, perché ormai con il tempo si è integrata con il paesaggio. E c'è una bellezza che è quella della rovina, quindi in questo senso romantica, anche dell'architettura disertata. Io credo che ognuno di noi prima o poi è passato di fronte a un edificio, a una fabbrica abbandonata, che sfido che non ci sia stata mai una volta in cui non abbiamo pensato che in qualche modo quella rovina era bella, era seducente, proprio perché fa parte in qualche maniera dell'immaginario ottocentesco. Se, sono i nuovi templi abbandonati, sono le nuove cattedrali non finite. Infatti non a caso si usano spesso queste locuzioni, no? per indicarli, proprio perché in qualche modo ritorna l'idea romantica di un sublime che è fra l'orrido, lo spettacolare e lo spaventoso. Quindi sono tutte categorie, se vuoi, molto pittoriche, tant'è che io trovo, per esempio, che sia i video sia le fotografie di Cyprien siano estremamente pittoriche. E poi, per l'appunto, l'artista ha fatto anche una serie di quadri, di pitture, di acquarelli, di schizzi, di disegni, proprio perché quella è la matrice, cioè il nuovo paesaggio è quello che vediamo tutti i giorni intorno a noi, che in qualche maniera, in virtù di un processo entropico non fermabile, riporta all'interno dei processi naturali anche quello che sembrava più naturale, come un edificio di cemento armato, per esempio, che con il tempo, attraverso le crepe, le insenature, infiltrazioni, la natura che in qualche maniera lo pervade, eccetera, eccetera, permette anche a questa mostruosità di cemento armato di ritornare all'interno dell'idea della rovina romantica. E questo ci permette forse anche di riconsiderare il nostro approccio nei confronti di questi edifici, che, come dicevo prima, forse vanno rispettati come monumenti, anche monumenti al fallimento, però lo stesso rispetto che lo Stato sembra dimostrare nei confronti del patrimonio architettonico passato, forse dovrebbe averlo anche nei confronti di alcuni, almeno una selezione di questi edifici che sono fallimentari sotto tanti punti di vista, ma che comunque hanno un valore storico molto importante, storico e sociale molto importante. Quindi attraverso questa rieducazione all'osservazione del paesaggio, forse usciamo dagli stereotipi dei campi di grano, di girasole, dove solo si stagliano, non lo so, dei fienili, e cominciamo a rivedere il paesaggio così come è stato ridefinito nel corso degli ultimi due secoli. Cominciamo a riconsiderare il paesaggio come un insieme di fattori entropici, antropomorfizzati o antropomorfici o antropologici, dove comunque l'intervento dell'uomo ha contribuito, insieme alla natura, a ridefinire il paesaggio. Il lavoro di Cyprien Gaillard, che sicuramente ha, appunto, degli elementi molto originali, soprattutto nella riflessione che fa su tutta una serie di categorie abbastanza tradizionali, come appunto quella del sublime, del romantico, del paesaggio, della rovina, sono comunque abbastanza sentite, credo, diffusamente da molti artisti oggi, anche se l'approccio o comunque il linguaggio utilizzato sono diverse. Come l'interesse per l'architettura, io credo che appunto dopo la generazione di Gordon Matta Clark è cresciuto esponenzialmente il numero di artisti visivi che con l'architettura e con l'urbanistica hanno a che fare in maniera diretta o indiretta. Quello che a me piace abbastanza, devo dire, del lavoro di Gaillard è che non si va a sovrapporre o non va a confondere il proprio ruolo con quello dell'architetto, ambizione e desiderio che molti artisti contemporanei invece hanno. Penso sempre a un lavoro abbastanza curioso di Carlos Garacoa, che peraltro avevamo presentato al Palazzo delle Papesse, in cui si firmava nei disegni di questi specie di progetti fra il reale e il fantastico come architetto, pur non essendo architetto ma essendo artista visivo, pur non avendo mai studiato architettura. Quindi c'è sempre stato questa specie di desiderio di antagonismo, di confusione dei ruoli, come se l'artista visivo potesse sovrapporsi o anzi sostituirsi all'architetto. Ecco, questo Gaillard non lo fa affatto. Non c'è in nessuno dei suoi lavori il desiderio di andare a trovare delle soluzioni per i fallimenti dell'architettura. E questo mi sembra un gesto di grande e genuina umiltà, apprezzabile, e poi appunto porta la sua meditazione, il suo lavoro, le sue osservazioni, la sua pratica su un altro livello, che è non solo o non esclusivamente, diciamo meglio, quello di una critica all'architettura, all'urbanistica. Come si capisce nella sequenza dei video che sono stati scelti per la mostra, il primo video, proprio quello che apre, diciamo, la carrellata di immagini filmiche, è un video che non propone nessuna alternativa architettonica o urbanistica, ma propone una riflessione sul paesaggio. Si tratta di un tunnel ferroviario, una location non particolarmente attraente, è abbastanza comune, e quello che compare è dall'interno del tunnel, man mano si diffonde una nube candida, bianchissima, che va a occupare completamente l'inquadratura fino ad essere riassorbita all'interno del tunnel stesso, come se un treno fosse uscito sbuffando vapore e poi fosse rientrato all'interno del tunnel stesso. Diceva appunto un po' riferimento agli albori del cinema, perché se pensiamo, uno dei primi effetti spettacolari del cinema era quello del treno in avvicinamento, no? Quindi è un po' un'allusione alla storia del cinema, ma allo stesso tempo manca l'elemento fondante, cioè il treno. Si vede solo il vapore, si vedono i binari ferroviari, si vede il tunnel ferroviario, ma il treno manca. Quindi questo vapore che esce e rientra in qualche maniera allude a un meccanismo, a una meccanica, a un'industrializzazione che tangibilmente nel paesaggio non si vede. Però questo ci fa anche riflettere sul fatto che quella vallata, senza quel tunnel, senza quel fumo e senza quelle rotaie, probabilmente non avrebbe la stessa capacità di seduzione, perché sarebbe di un'estrema banalità. Non c'è niente, non c'è una rovina, non c'è una costruzione, non c'è un albero, un'essenza particolare, non c'è nulla che la distingua. È vero anche che anche il tunnel di per sé è abbastanza banale, ma riesce a raccontare una storia, ha una narrativa che quella vallata da sola non avrebbe. Quindi vedi bene che questo non è un lavoro di commentario sociale, politico in maniera diretta. Ci puoi costruire una tua storia, puoi anche crearci una struttura politica sociale intorno a questa immagine, ma di per sé l'immagine può essere anche semplicemente godibile. Diverso è chiaramente il momento in cui capisci come questo video è stato realizzato, è il momento in cui ti rendi conto che questa è una serie di interventi fatti dall'artista stesso, il quale prende degli estintori antincendio, va a esplorare i vari paesaggi e incomincia a sparare il fumo di questi estintori in giro per questi paesaggi. Quindi il fumo che si vede procedere dal tunnel non è il fumo di un treno, ma in realtà è un estintore antincendio spruzzato dallo stesso artista. Diventa un'altra cosa, diventa una riappropriazione da parte dell'artista attraverso una performance di un dato contesto più o meno naturale. Diventa, se vogliamo, più provocatorio, diventa, se vogliamo, più vandalico, no? Perché andare a spruzzare degli agenti chimici in mezzo a un paesaggio naturale sembra di per sé già un evento, no? In qualche modo brutale, ma diventa anche un modo per scattare appunto dalla banalità quel paesaggio stesso, perché probabilmente senza quell'intervento il tunnel, come dicevamo, non avrebbe avuto granché senso, non avrebbe mai raggiunto la dignità di un'opera d'arte. L'idea di usare gli estintori proprio nasce da una specie di istinto vandalico del giovane teenager Cyprien, che rubava proprio gli estintori in giro per la scuola o in giro per la città e poi andava nei campi vicino alla periferia a spruzzarli nelle varie zone, che un po', se ci pensiamo, non è molto diverso, distante dall'idea di usare una bomboletta spray e andare a lasciare una traccia su un muro. Quindi l'idea in qualche maniera, no, di anche solo momentaneamente di essere il protagonista di un paesaggio che ti piace o meno e nel quale sei immerso, sul quale vuoi lasciare una traccia più o meno duratura. Siamo molto abituati all'idea del ragazzino che si firma sulle pareti di un edificio, ma non siamo abituati così tanto all'idea di una persona che firma il paesaggio. Quindi nella mia interpretazione, nella mia lettura, l'idea di andare con gli estintori in giro per luoghi bucolici e spengere questi incendi immaginari, in qualche maniera è la volontà, il desiderio di firmare il paesaggio con una propria cifra. Quindi anche questo è un aspetto secondo me molto interessante dell'opera di Cyprien, cioè il percepire il mio operato a livello individuale come la comunità, la collettività lo possa percepire a volte in maniera molto poetica, molto sottile, in altre volte invece in maniera molto violenta, come un'azione contro, appunto vandalica, il senso di collettività. C'è una frase secondo me molto bella che ha rilasciato Cyprien, che dice che il suo lavoro non è violento, ma il lavorare all'aria aperta con il paesaggio ha sempre una dose di pericolo e quindi di ipotetica violenza implicita. Quindi tutte le volte che lui si trova a fare delle performance all'aperto, è chiaro che c'è sempre una parte di ipotetico pericolo e di violenza ricevuta o esercitata. C'è un rischio, c'è un mettersi in gioco in prima persona. Il video The Like Arches in realtà nasce come un incontro accidentale con un momento violento. In realtà nasceva come una documentazione, era come un déjeuner sull'herbe, un po' lo stesso principio, cioè una domenica, un andare a fare una scampagnata, un ritrovarsi sulle rive di un lago. Curiosamente, naturalmente, il lago è quello sul quale si riflette un'architettura. Qui, per esempio, sarebbe interessante capire se è bella o brutta. Secondo me è mostruosamente bella, di Bolfil, che è metafisica, che sembra aver racchiudere dentro tutte le, diciamo così, le caratteristiche dei paesaggi e delle piazze di Chirico. Classica in molti, per molti versi, completamente deserta, almeno all'apparenza del genere romano, disertata dal genere romano. Ci sono tutta una serie di elementi abbastanza interessanti. Comunque, questi edifici, sicuramente monumentali e curiosi, si riflettono sulle acque di questo lago, intorno al quale in qualche maniera convengono le persone durante il weekend per prendere il sole, per fare il bagno, per fare un picnic, per l'appunto. E i due protagonisti, che fra l'altro sono amici dell'artista, hanno l'impulso di buttarsi nelle acque del lago, non prendendo in considerazione quello che ci può essere sotto il livello, il pelo dell'acqua, e non conoscendo in effetti la profondità delle acque stesse, per cui entrambi cozzano contro il fondale e uno in particolare batte violentemente il volto, e il video in qualche maniera diventa una specie di documentazione di questo scontro violento, naturalmente, di questa musata letteralmente, e intorno a quello che invece diventa un paesaggio che se inizialmente aveva un che di bucolico, di piacevole, improvvisamente diventa uno scenario di una specie di film dell'orrore, o comunque acquisisce una caratteristica di violenza, di capacità disturbante molto più forte di quanto non aveva all'inizio, proprio in virtù della scena. Quindi l'immagine dell'evento, che è un incidente sostanzialmente, ci permette di rivedere o riguardare il paesaggio circostante con occhi diversi, e il paesaggio risponde in virtù di quella narrativa. C'è poi anche un altro elemento che secondo me è abbastanza interessante, è quello di cercare, sul quale fra l'altro lavora molto l'artista, cioè è il confine fra l'accidentale e l'idea di regia, cioè cercare di capire ciò che è vero, quello che è documentario, e invece quello che è stato programmato, studiato e messo in scena. Questo è quello che crea la tensione, io credo, nella maggior parte dei video e nei lavori filmici dell'artista, dove non si capisce mai dove sta la parte costruita, se ce n'è una, e dove invece c'è la pura documentazione dell'assurdità della vita, in qualche modo. Questo è ancora più vero, ancora più forte, nell'altro lavoro filmico, che fra l'altro è il più lungo che c'è in mostra, che si chiama Desniansky Ryan, che è un'opera in tre atti. Il primo atto è uno scontro fisicissimo fra due bande rivali, comunque due fazioni che si incontrano. E questo scontro-incontro, anche di molto medievale, sembra una pugna medievale. In alcuni momenti sembra che appunto sia la scena è così assurda, è così surreale, che sembra artefatta, sembra un'opera di regia. In altri momenti poi invece si vede lo scontro è così violento, così forte, e le persone veramente si fanno male, in cui capisce invece che si tratta di un momento documentario. Però questa alternanza di sentimenti e di sensazione continua. Cioè in un momento ci credi, in un momento non ci credi. E questo mi sembra un po' segnare la maggior parte delle opere di Gaillard, cioè non capisci mai dove sta l'artefatto, la costruzione, dove sta l'intervento vero dell'artista e dove invece è l'incontro accidentale, casuale, con una certa epifania. Lo stesso si potrebbe dirsi per le fotografie che abbiamo selezionato, dove si vedono questi cumuli di detriti che sono per l'appunto le conseguenze delle demolizioni sistematiche, in buona parte nel nord dell'Inghilterra, nella zona diciamo così della bassa della Scozia, ma anche in altre zone come appunto la Francia. Le immagini fermano un momento così perfetto nella sua staticità e così paesaggistico che non si capisce subito se è una scena artefatta, allestita in maniera da creare un momento appunto di bellezza o se invece è una documentazione di un evento. L'idea di documentare questi eventi o di allestire questi eventi ci ripropone un grande quesito, diciamo, storico-artistico, che era quello della meraviglia, cioè di simulare l'artificio. In realtà Gaillard non esplode gli edifici, coglie semmai alcuni aspetti estetici o delle valenze estetiche nell'esplosione di questi edifici, però sembra che in realtà dissimuli la fatica della distruzione di quell'edificio.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.